voltiamo pagina. Vogliamo partire da uno scritto uscito quest'estate di Francesco Migliaccio, che scrive: nella scuola dove ho insegnato quest'anno a Torino è comparso un foglio appeso in aula insegnanti. Era tenuto su da una puntina. C'era scritto: siete voi dei professori, dei pedagoghi? No, siete dei miserabili funzionari e il vostro tempio del sapere è un commissariato di polizia. Del resto ne ha l'odore. Questo è l'incipit di questo articolo che è uscito quest'estate su Monitor. E lo scorso anno Francesco ha raccolto articoli di giornale, testimonianze, immagini sugli interventi della polizia nelle scuole dell'area metropolitana. E ne è emerso un far west torinese con sceriffi che entrano nelle scuole, prendono per il collo ragazzi e ragazze, lanciano cani antidroga per le aule. Ma non solo. Agli insegnanti è esplicitamente richiesto di diventare parte dell'apparato di controllo di cui la polizia è solo l'ingranaggio più visibile, e in cui ci racconta di un corso di formazione davvero inquietante. Ma per capirne di più, lui è collegato qui con noi. Ciao Francesco.
Ciao, buongiorno a chi ci ascolta e anche a te.
Ok, raccontaci un po' di che cosa è successo lo scorso anno nelle scuole a Torino e dintorni, e raccontaci di questo corso di aggiornamento per gli insegnanti che ha a che fare più che con la polizia che con la pedagogia.
Sì, in effetti questo lavoro nasce su un percorso parallelo. Da una parte la consapevolezza che alcuni fenomeni stavano diventando veramente inquietanti nell'area metropolitana, ma non solo, anche a livello nazionale, fenomeni legati all'ingresso delle forze dell'ordine nelle scuole. Non avvenne tanto nella scuola in cui ero, però sapevo di istituti in cui, a causa di controlli antidroga o di interventi in seguito all'occupazione di un istituto superiore, la polizia era entrata e aveva avuto degli atteggiamenti anche piuttosto intimidatori nei confronti dei ragazzi. Questo era un dato rilevante, secondo me. Parallelamente giunse a tutti noi insegnanti un avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, in cui ci invitavano, eravamo invitati a un corso di formazione che recitava così: per una didattica di prevenzione di ogni forma di radicalizzazione violenta. Era un corso che si proponeva, e cito, di conoscere il fenomeno della radicalizzazione violenta e sviluppare competenze base per organizzare attività preventive. La cosa interessante è che una serie di esperti, psicologi, giuristi, accademici, un accademico orientalista, un esponente dell'ISPI, no? L'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, ci spiegavano cosa fosse la radicalizzazione verso gli estremismi violenti, e ci spiegavano anche come fare per avviare progetti di deradicalizzazione degli studenti. L'aspetto interessante era anche quell'aggettivo: ogni forma di radicalizzazione violenta. Infatti il corso faceva riferimento allo jihadismo, ma anche all'anarchismo, al neofascismo, ai movimenti di sinistra, ai movimenti antisistema. Insomma, era un corso in cui gli insegnanti erano formati a individuare gli studenti che potenzialmente potrebbero essere avviati su percorsi di estremismo radicale e violento, o quello, insomma, questo è il loro linguaggio, e dunque potevano essere deradicalizzati, o la loro radicalizzazione poteva essere in qualche modo fermata. Cosa diceva questo corso? Cosa ci insegnava? Ci insegnava sostanzialmente a essere un soft power. Laddove esiste un reato, dicevano durante la formazione, deve intervenire il law enforcement, no? Come dicevano durante questo corso, cioè le istituzioni preposte alla repressione, alla reclusione, dove invece c'è solo il rischio, o come dicono, una dimensione di pre-crime, cioè una dimensione pre-crimine, deve intervenire il potere dolce delle istituzioni quali la scuola. Ecco, che cosa di fatto prevedeva questa formazione? Prevedeva l'istituzione di griglie per l'osservazione della radicalizzazione dell'estremismo dei giovani. Insomma, noi eravamo formati a leggere e compilare delle griglie con delle voci che potevano prevedere, valutare il grado di pericolosità di uno studente. E c'erano diverse voci in queste griglie. C'erano per esempio le cosiddette vulnerabilità individuali che portavano dei criteri di questo genere: manifesta assenza di identificazione positiva con la società o la comunità e ne rifiuta i valori democratici, oppure manifesta odio verso la società occidentale e i suoi simboli, mostra risentimento per motivi economici, sociali e politici. E poi c'erano anche, in maniera sintetica, degli indicatori critici che affermavano: è affetto da una malattia mentale certificato presunta, fa uso di sostanze stupefacenti, eccetera. Noi dovevamo mettere avremmo dovuto mettere, poi racconterò nel corso di questa intervista di come questo non si può ancora fare, dovremmo mettere le nostre crocette alle voci, queste e altre voci di carattere psicologico, sociale, di fatto spesso anche proprio sanitario, medicalizzante. Che cosa si prevedeva entro questi progetti di fatto controllo del rischio di radicalizzazione? Si prevedeva di avviare poi, in caso di rischio di radicalizzazione, dei cosiddetti tavoli multiagenzia, dei tavoli olistici, come affermano, dove diversi membri della società, docenti, personale socioeducativo, terzo settore, personale sanitario, ma anche sostanzialmente forze di polizia, potessero incontrarsi e stabilire strategie per la deradicalizzazione. Quindi un programma di collaborazione tra personale sanitario, docenti e personale di polizia. Questo era il quadro. E allora, tornando all'inizio del mio intervento, c'erano questi due filoni paralleli. Da una parte una visibile tanto eccezionale quanto preoccupante presenza delle forze dell'ordine negli istituti scolastici, dall'altra un corso di formazione che in Piemonte avviene da circa 6 anni e coinvolgeva l'anno scorso, quando l'ho seguito, 40 persone. Io decisi di seguire tutte le, mi pare, 24 ore, proprio per capire di cosa si parlasse. E ho capito in un certo senso che c'era un collegamento, una relazione. Ho voluto tracciare una genealogia. Qual è questa genealogia? Provo a dare due elementi, poi magari lasciate lo spazio per una domanda. La prima è il manuale che ci veniva fornito a noi docenti che hanno seguito il corso. Era un manuale che spiegava l'uso e l'applicazione di queste griglie, di questi tavoli multiagenzia per la deradicalizzazione degli studenti, e il manuale aveva il simbolo in prima pagina dell'Agenzia di Informazione e Sicurezza Interna, AISI, che è di fatto una entità dei servizi segreti italiani. Questo era un po' il quadro in cui eravamo formati. Ma andiamo ancora più a fondo della genealogia di questi programmi di deradicalizzazione. Da dove vengono queste griglie che dovrebbero inquadrare la pericolosità degli studenti? In realtà vengono da griglie di rilevazione del rischio di recidiva criminale utilizzati nelle carceri. Sono innanzitutto nelle carceri europee, in prima istanza in quelle anglosassoni, che si sono stati avviati nei decenni scorsi dei protocolli per valutare il rischio di recidiva verso le persone detenute. Questi protocolli poi sono lentamente scivolati a riguardare i rischi di recidiva nelle posizioni politiche radicali. Lo jihadismo prima e altre forme di radicalismo. Ovviamente io utilizzo il linguaggio delle istituzioni, come se stessi parlando con molte virgolette. E sono quindi programmi utilizzati nelle sezioni carcerarie per valutare sostanzialmente misure alternative, riabilitazione, rieducazione, eccetera, nel loro linguaggio. Bene, queste griglie sono transitate quindi dalla recidiva criminale alla recidiva ideologica, in un certo senso, fino ad arrivare a avere delle traduzioni per il mondo fuori dal carcere. Ecco che le griglie che io stavo osservando, a cui dovrei essere stato formato, sono griglie che hanno una genealogia specifica, ed è una genealogia carceraria. Allora torniamo all'inizio dell'intervento.
Scusa, una genealogia carceraria all'interno della quale poi si decidono premi e punizioni e comportamenti concreti nei confronti delle persone.
Sì, infatti quello che a volte utilizzo come docente, perché in tutto questo forse non l'ho chiarito, sono un docente precario, no? Che insegna negli istituti superiori, come docente a volte ragiono sulla metafora tra scuola e prigione, no? Sulle analogie a volte che intravedo all'interno delle istituzioni in cui sono, e adesso questo discorso, questo studio delle griglie, mi permette di ragionare su questo. Forse l'analogia non è meramente uno strumento formale, no, per fare delle comparazioni. Ci sono delle transizioni concrete, materiali. Sono stato formato delle griglie di valutazione che hanno una storia che è parte della storia del sistema carcerario occidentale. E questo mi sembrava un elemento rilevante che andava appunto osservato parallelamente all'ingresso delle forze dell'ordine negli istituti.
Beh, certamente stiamo assistendo sempre di più a fenomeni di osmosi, no? Sempre più forte tra quello che accade per le strade, quello che accade per le scuole, in cui alcune barriere che un tempo sembravano invalicabili vengono facilmente valicate dalla polizia che entra nelle università per ordine pubblico, agli interventi con i cani nelle scuole, eccetera eccetera. Ma il lavoro che cercano di far fare a voi è un lavoro più sottile, ma potenzialmente molto più pericoloso dal mio punto di vista, proprio perché investe direttamente il settore della formazione. Non è la repressione diretta della polizia che entra, fa scompiglio, reprime, per carità, sarebbe meglio che stesse fuori dalle scuole, ben inteso, però è qualcosa di più diretto ed intellegibile, mentre voi, proprio perché siete un potere dolce, mi è sembrato interessante questo tipo di espressione, no? Potete essere una sorta di cuscinetto tra questi mondi, no? Ma anche un elemento di disciplinamento preventivo, ecco. A voi viene chiesto, come dire, di disciplinare prima, ma anche di segnalare dopo, e questo o di inserire in un meccanismo di controllo di tipo intermedio prima di arrivare alla polizia. Insomma, io leggendo il tuo articolo ho intravisto una sorta di tre fasi, no? Quella nella quale il docente indaga, sorveglia, osserva, quella nella quale al docente, come dire, viene spinto a coinvolgere una serie di altri soggetti, quelli che tu hai citato, no? E poi alla fine la segnalazione diretta alla polizia di fronte al fallimento di quanto intrapreso prima. Quindi a questo punto chi insegna a scuola è parte di questo meccanismo di controllo, cioè, quantomeno gli viene chiesto, gli viene chiesto di diventare parte. Adesso poi mi spiegherai se questo è davvero possibile o quali possono essere le forme di resistenza, ovviamente.
La chiave sta proprio, secondo me, in quel concetto di tavolo multiagenzia o di approccio olistico che viene in qualche modo, su cui siamo stati formati. Cosa vuol dire? Che in caso di un rischio di radicalizzazione, i docenti sono tenuti a collaborare, parlare con le altre istituzioni sanitarie, di carattere sociale come il terzo settore, ma anche istituzioni repressive, quali proprio la polizia. Cioè l'idea, in Inghilterra questo è già possibile, che ci siano degli spazi interistituzionali in cui il lavoro del pedagogo, cioè il mio lavoro, entra in connessione con altri lavori, quali quello della repressione o della medicalizzazione. Questo quindi è il quadro, cioè creare sostanzialmente un tessuto relazionale all'interno della, come lo chiamiamo, società civile, dove le figure degli insegnanti possano collaborare con altre figure che nulla hanno a che fare con l'insegnamento. Infatti nell'articolo parlo proprio di crisi della pedagogia.
Ecco, una domanda: ma già oggi ci sono figure professionali all'interno delle scuole che in qualche modo rimandano a forme di controllo, no? Cioè io ho notato, parlandone anche con le tante persone che stanno a scuola, ma anche occupandomi di alcuni anni di questioni legate alla violenza psichiatrica, quanto sia aumentato all'interno delle scuole il numero delle diagnosi che vengono fatte nei confronti dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Diagnosi che poi portano a percorsi di medicalizzazione, a percorsi di sostegno a percorsi di separazione dal resto del corpo della classe, quindi in qualche modo diagnosi che invece di, come si faceva un tempo, sanzionare alcuni comportamenti come rilevanti dal punto di vista disciplinare, li sanzionano come malattia. E mi sembra un aspetto inquietante, peggio della sanzione disciplinare, che è una punizione esplicita, più intellegibile che non la malattia, e che tra l'altro pare che venga accolta bene da parte dei genitori, perché dicono: vabbè, ma mio figlio non è svoglio, non è cattivo, ma è malato.
Ok, un argomento tanto importante quanto complesso, bisognerebbe dedicare tanto tempo per ragionare su questo, e io lo sto cercando di fare, ma è molto delicato. Ti posso dire che non solo sono d'accordo con te, ma penso che questo vada letto all'interno del definanziamento, no, dell'istituzione pubblica, della scuola, il definanziamento proprio dell'orizzonte pedagogico, perché se in classe ci fossero tanti docenti, ci fossero possibilità di compresenza, si potesse seguire il gruppo classe mantenendolo unito, senza creare differenziazioni, allora le varie diagnosi potrebbero anche essere irrilevanti, e i cosiddetti strumenti compensativi potrebbero non esistere, perché ci sarebbe sostanzialmente un apporto del personale docente pedagogico rilevante. Questo però avviene all'interno di una generale taglio dei finanziamenti alle scuole, dei posti di lavoro, e quindi la medicalizzazione, come dicevi tu, è in qualche modo parallela ai processi di definanziamento delle scuole. Questo è un tema molto, molto importante. In merito però a quello che dicevo prima, cioè i cosiddetti tavoli multiagenzia, cioè la nostra collaborazione con altri elementi della società, quali la polizia, attualmente non è realizzabile in Italia. Questo è un dato insomma interessante, perché non esiste ancora una legge che permetta di farlo. Cioè, noi docenti veniamo formati a questo, veniamo formati a queste griglie, leggiamo un manuale che porta il simbolo di un'entità dei servizi segreti, ma in realtà queste griglie non le possiamo applicare, questi tavoli non li possiamo avviare, perché in Italia manca una base legale che legittima tutto questo. Una legge è stata tentata nel 2016, ma non è stata approvata. Quindi i docenti vengono formati a sospettare la radicalizzazione dei ragazzi, ma non possono applicare ciò per cui vengono formati al momento. Detto questo, però, la loro mente, la nostra mente, viene comunque indirizzata a un certo tipo di sguardo, di attenzione. Sottolineo una cosa che non ho detto prima: tutti questi programmi di radicalizzazione nascono come cosiddetta prevenzione al terrorismo jihadista, al pericolo del terrorismo islamico, no? Dal punto di vista proprio delle istituzioni europee. E la cosa interessante è che c'è uno scivolamento verso altre forme di pericolosità politica. Cito sempre le istituzioni e i formatori a cui sto facendo riferimento. Ecco che questo corso si è aperto anche a altre dimensioni politiche. Un esperto dell'ISPI ha fatto nelle sue slide anche un quadro sull'anarchismo, per esempio, e sulla federazione anarchica informale, su Cospito, seguito da un quadro invece sul neofascismo e un quadro sui movimenti antisistema complottisti. Ecco, questo è il quadro in cui gli insegnanti vengono formati. La preparazione superficiale, tendenziosa, banalizzante, di pericoli verso l'ordine costituito, pericoli verso cui i ragazzi potrebbero, verso i quali potrebbero essere affascinati, e le operazioni da parte nostra di individuazione e segnalazione della pericolosità, che al momento però non può essere applicata.
Questo è interessante, ma probabilmente arano il terreno, no? Provano a preparare gli insegnanti a una ridefinizione del proprio ruolo anche in questa direzione. E poi comunque esistono all'interno delle scuole, come dire, la possibilità di segnalare ai servizi sociali, di segnalare a professionisti come appunto gli psicologi, se non gli psichiatri, alcune situazioni. Quindi già c'è in qualche modo qualche strumento a disposizione dei docenti che lo volessero utilizzare, no? Io temo che al di là del fatto che appunto questa agenzia non possa entrare attualmente, essere costituita, entrare nelle scuole, tuttavia si può immaginare comunque un fai da te per i più solerti tra coloro che hanno partecipato a questi corsi. Ecco una domanda: quanto forte è stata la partecipazione, immagino fosse volontaria, a questo corso di aggiornamento, approfondimento, non so come si chiamino?
Era un corso di approfondimento, di formazione, aperto a 40 docenti del Piemonte, e l'iscrizione si chiudevano quando si raggiungeva il numero di 40. Io mi sono iscritto e a partecipare a questo corso eravamo dunque 40 docenti di ogni ordine e grado, scuola secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, quindi medie e superiori, tutto il territorio piemontese. Questo corso viene appunto, come dicevo prima, da 5-6 anni in Piemonte, potrebbero venire in forme diverse anche in altre regioni. Purtroppo non ho avuto accesso ai dati sulle altre regioni perché gli organizzatori del corso non me li hanno forniti. Questo corso però, come dicevi tu, non solo ara il terreno nelle scuole, ma va letto all'interno di un quadro, secondo me, europeo molto interessante. Innanzitutto posso dire che questi tavoli multiagenzia, per esempio in Inghilterra, funzionano. Io lo leggevo ieri sera per preparare questa nostra chiacchierata. Esiste il programma Prevent nel Regno Unito, che prevede proprio la collaborazione fra docenti e forze di polizia nella segnalazione dei casi di radicalizzazione, per prevenire appunto il crimine. Ma non solo, guardiamo alla nostra città. Questo nostro così canale radiofonico, abbiamo spesso parlato della città. I programmi di deradicalizzazione sono stati avviati anche nella nostra città, a Torino, durante la giunta Appendino. È stato fondato un tavolo di lavoro multiagenzia per la prevenzione di estremismi violenti. Era il 2020. E c'è stata fatta anche una presentazione pubblica, era presente Marco Giusta, allora assessore alle politiche sociali, Andrea Giorgis, oggi senatore PD, e anche un rappresentante da Digos di Torino, e membri di studi politici, quindi del campus Einaudi dell'università, tutto sotto l'egida del RAN, l'istituzione che di fatto cura questo tipo di processi, programmi, progetti, protocolli di deradicalizzazione. Che cos'è il RAN? È una rete europea legata alla Commissione europea e si chiama, è un acronimo per Radicalization Awareness Network, quindi una rete per consapevolezza dei processi di radicalizzazione. Bene, il RAN ha anche pensato di costruire un tavolo urbano per prevenire i processi di radicalizzazione in città. Non solo, in queste linee guida del tavolo torinese, che esiste ma non può essere attivato in maniera concreta perché manca la legge, no? Lo dicevo prima, in questo tavolo si fanno riferimento anche altri enti europei, per esempio il Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, EFUS. Noi lo conosciamo perché è il principale partner della città di Torino nel progetto Tonight, un progetto di sicurezza urbana lungo la Dora. Ecco che i nostri discorsi, le ricerche precedenti confluiscono in questa ultima discussione che stiamo facendo. Ecco come lo studio della ossessione securitaria nelle scuole, della collaborazione potenziale con le forze dell'ordine e altri istituti della società si rispecchia anche nei processi di securitari, di sicurezza urbana che abbiamo in qualche modo già studiato, commentato per quanto riguarda in particolare il Lungo Dora. Ecco che allora un lavoro così genealogico, analitico, permette di mostrare le connessioni che stanno avendo nella società. Certo, anche una forma di ideologia e un terreno che viene preparato.
Questo è decisamente interessante, anche perché immagino che oltre te gli altri 39 fossero volontari entusiasti. quindi già, come dire, predisposti ad aderire a questo tipo di ruolo. Però magari con il tempo questi corsi potrebbero essere estesi, moltiplicati, resi obbligatori, non lo so, in qualche modo portando a coinvolgere anche chi magari volontario in questa occasione non si è presentato.
Sì, una cosa, un aneddoto lo posso raccontare. Io fui molto colpito da una lezione che avvenne in questo corso, che ho cercato di seguire con attenzione, appunto proprio per cercare di capire quello che sta succedendo. In questo corso si mostrò un documento di formazione alla cosiddetta jihad islamica. Io non ho parlato del profondo orientalismo, tra l'altro, che sussiste, no, in questi discorsi sull'Islam, mettiamolo tra parentesi. Si sosteneva sostanzialmente che i formatori alla jihad spiegassero ai futuri radicalizzati di nascondersi nella società, di non mostrarsi radicali, insomma di apparire degli onesti cittadini occidentali. Questo che cosa ha portato all'interno del corso? Ha portato un pensiero, dal mio punto di vista, perverso. I docenti hanno cominciato a dire: dunque tutti i nostri studenti potrebbero essere potenzialmente pericolosi. Ecco che si introduce una, come dire, una perversione, secondo me, del sospetto. Ogni studente che abbiamo di fronte potenzialmente potrebbe essere un nemico della società, anzi quelli più insospettabili potrebbero essere degli elementi da controllare. Ecco che questo è un completo capovolgimento di quella che io ritengo sia la pedagogia, l'apertura verso il discente, il dialogo, la fiducia reciproca, quello che è sostanzialmente alla base della possibilità di insegnare qualcosa. No, di fronte a me, se aderiamo a questo pensiero, di fronte a me abbiamo dei nemici della società e io li devo controllare, li devo valutare, li devo schedare attraverso delle schede di valutazione, no? E questo che secondo me è veramente inquietante.
Beh, decisamente sì, insomma, che poi ci sia sempre stato un ruolo disciplinare nella funzione insegnante, questo va da sé, ma che questo ruolo disciplinare si fosse venuto attenuando nei decenni scorsi e che oggi venga invece riproposto in questa forma così violenta, disciplinante, ma in prospettiva istituzionalizzata, perché questi tavoli ancora non possono essere attivati, ma domani potrebbero diventarlo. E comunque io, come dicevo prima, sono abbastanza convinta che esistano già abbastanza strutture sul territorio che si prestino a chi abbia l'attitudine a muoversi in questa direzione, e quindi di fatto siamo di fronte ad una manovra concentrica, no? Che poi arriva a colpire. Tu giustamente hai detto: questi puntano alla radicalizzazione islamica perché ovviamente lì c'è la paura di tutti, sono i cattivi per antonomasia, per carità, nessuno, per me non sono assolutamente buoni, non ho nessuna simpatia nei loro confronti, ma detto questo, da lì poi si parte per attaccare qualsiasi, come radicalizzazione, qualsiasi forma di scelta di campo sul piano del proprio orizzonte esistenziale, sul piano politico, sociale, eccetera, eccetera, di qualsiasi genere, no? Quindi diventa una sorta di chiave passepartout attraverso la quale poi cominciamo con gli islamici che non piacciono a nessuno e poi arriviamo a tutti gli altri, gli anarchici, gli ambientalisti o che so io. Io credo che siamo stati tutti quanti colpiti dalla violenza con cui azioni ambientaliste banali sono state colpite nell'ultimo anno, e credo che questo dipendesse non tanto dalla loro radicalità quanto dal loro radicamento, dalla loro estensione in termini numerici, no? E che quindi ha inquietato solo per questo motivo le autorità costituite, e quindi ci vuole davvero poco. E se si pensa che hanno preso questi protocolli dell'Inghilterra, dove ormai da molti anni in alcuni quartieri fanno il coprifuoco notturno per i sedicenni, ecco, la strada che abbiamo di fronte sembra essere sempre più irta e difficoltosa. Quindi parlarne, cercare di capire, smontare con questi meccanismi, come stai facendo tu, mi sembra decisamente importante, utile, no? Proprio perché se si capisce cosa stanno facendo, poi non ci si trova di fronte al fatto compiuto. Io prima parlavo della medicalizzazione, ma finché c'è stato un movimento che impediva di utilizzare il Ritalin e altri medicamenti pericolosi nei confronti dei ragazzi e delle ragazze che venivano accusati di essere di avere una particolare sindrome inventata a tavolino, questi non sono entrati nelle scuole. Quando questo muro si è allentato, è diventato normale fare questo tipo di diagnosi, e da lì alla diagnosi di radicalizzazione, io temo che ci passi davvero poco. Ti ridò la parola.
Sì, io ammetto che quando ho cominciato a studiare, a occuparmi di questi aspetti, ero veramente stupito, sconcertato, e in un certo senso ora mi rendo conto, dopo che ho letto i documenti europei della Commissione europea, dopo che ho letto anche il programma globale di prevenzione e contrasto dell'estremismo violento, traduco all'inglese, delle Nazioni Unite, dopo che ho visto quello che succede in ambito anglosassone, ho scoperto che il mio stupore in certo senso era anche ingenuo, nel senso che in Italia stanno aggiungendo, come la luce delle stelle, dei protocolli, delle forme che sono state sviluppate già e concretizzate in altre parti del mondo occidentale e che sono sostanzialmente al centro del dibattito delle istituzioni europee e mondiali. Ecco, è importantissimo fare questo tipo di analisi, storicizzarla e renderci conto che dobbiamo assolutamente poi estendere il nostro sguardo a quelli che sono i modelli probabilmente anche di altri paesi. Quindi l'obiettivo adesso sarebbe quello di studiare con modalità più approfondita, per esempio il programma Prevent nel Regno Unito.
Bene.
A proposito dell'informazione, dico solo questo, così ci salutiamo, che parleremo in strada di questo, sono stato invitato a parlare in strada di questo il 9 novembre alle 18 ai Giardini Leoncavallo in Barriera di Milano, quindi ci sarà un'occasione di parlare non solo di questo ma con compagni anche di altri aspetti come il decreto Caivano, le politiche sui giovani e quello che è di fatto poi un quadro di controllo e repressione che non riguarda soltanto la scuola, no? nei confronti delle nuove generazioni.
Benissimo, mi sembra molto, molto utile. Abbiamo parlato a lungo degli orrori del decreto Caivano, quindi mi sembra un altro aspetto decisamente inquietante dell'ultimo periodo, e appunto quindi sarà anche questa un'occasione per parlarne non soltanto dai microfoni di una radio ma anche in diretta tra le persone interessate. Io ti ringrazio tantissimo e alla prossima. Ciao.
Grazie a te. Ciao.